Legnano 1913. Le finanze comunali. Se si vuol prescindere dall'acquedotto comunale, che è secondo noi da considerarsi piuttosto un'azienda industriale, il comune di Legnano non possiede beni patrimoniali redditivi. La sua sostanza stabile consiste solo nel palazzo comunale e nei 4 edifici scolastici, dei quali certamente non si può trarre alcun reddito. Nella fascia sostenuta dai capitelli delle porte che si trovano in predetto vestibolo d'onore si legge il motto: Concordia parve res crescimi, discordia maximi dilambur. Si legge un motto. E noi che nel suggerirlo ci siamo ispirati alle nostre reminiscenze scolastiche, ci ispiriamo ora al nostro grande amore per Legnano, nell'augurare che esse siano costantemente monito salutare degli egregi uomini che la fiducia dei concittadini hanno chiamato e chiameranno in avvenire a guidare i destini di questa gloriosa città. Non terreni, non fabbricati, non censi, non livelli, non rendita pubblica. I contribuenti devono quindi sobbarcarsi a tutto il peso non lieve dell'azienda civica. Malgrado ciò, la prudenza delle diverse amministrazioni comunali, che nel corso degli anni si sono avvicendate al governo del comune, ha saputo fare così buon uso del pubblico denaro, che, pur compiendo opere pubbliche di grande importanza e di grande spesa, e pur provvedendo ai pubblici servizi con la dovuta larghezza e con il decoro, i contribuenti legnanesi non sono certo i più tassati. Risalendo alle nostre ricerche a poco più di un secolo fa, noi troviamo che le finanze comunali si impregnavano intorno a 4 sole tasse: l'estimo, che era l'imposta fondiaria, la tassa mercimoniale, che equivale all'attuale tassa di esercizio, la tassa personale, che era su per giù l'attuale tassa di famiglia, e la tassa sulle case di propria abitazione, equivalente a quella che ora si chiama del valore locativo. Questo nel 1913. Nel 1774 i redditi del comune di Legnano, secondo le risultanze del conto consuntivo di quell'anno, furono i seguenti: per imposte e sovraimposte sull'estimo di 24.000 circa, tassa personale in ragione di lire 7 a testa su 731 teste, 5.117, una tassa mercimoniale di 300, una tassa sopra le case e di propria abitazione 321, introiti diversi per 119, in totale 30.711, delle quali dovettero togliersi 23.826 che furono versate allo Stato, a nome del quale erano state riscosse e rimasero quindi a disposizione del Comune solo 6.885 lire. Questa somma, per 5.509, venne spesa per interessi di capitali passivi, restando quindi a vantaggio del Comune la modesta somma di 1.376 lire, oltre che all'avanzo precedente di 2.327. Totale 3.703, delle quali vennero spese soltanto 1.634, restando un avanzo di cassa di 2.069. Il conto consuntivo dell'anno 1810 dà le seguenti e poco diverse e altrettanto poco liete risultanze: sovratassa sull'estimo 5.600, tassa personale in ragione di 2 lire 70 per ogni testa, per 872 teste, quindi 2.267, tassa mercimoniale 151, introiti diversi 625, il totale 8.699, alle quali devono si poi aggiungere 1.723 per l'avanzo dell'esercizio precedente e 3.744 per residui attivi. Quindi restarono a disposizione del comune 14.166. Si spesero invece o impegnarono 15.790, chiudendo con un deficit di 1.624. Per limitarci alle spese più rilevanti, citeremo soltanto la spesa per la pulizia comunale, che fu di 3.581, e quella per le opere stradali, che fu di 5.138, e quella per interessi sui capitali, descritta in 2.057. Il conto consuntivo dell'anno 1860, e la popolazione era già salita a 6.447 abitanti, dà invece le seguenti sommarie risultanze. Sovrimposta fondiaria 25.070, tassa rendita sugli edifici 658, tassa rendita commercio affittabili 1.080, patenti, arti varie 289, introiti e rimborsi diversi 4.349 per un totale di 31.446. Questo introito, ancora tanto modesto in confronto delle somme che si verranno esponendo, veniva erogato nel seguente modo: interessi di capitali passivi, spese di amministrazione, polizia, igiene e sicurezza pubblica, milizia nazionale, lavori pubblici, istruzione pubblica. Spese diverse, fra cui lire 1.000 per 1.000.000 di fucili a Giuseppe Garibaldi e 3.397. Poco dissimili da quelli ricordati sono i bilanci di molti anni ancora posteriori al 1860, rispondenti del resto ai bilanci dei comuni di uguale importanza, i quali tutti erano di una meschinità altrettanto umiliante. I pochi dati che abbiamo riportato dagli atti ufficiali esistenti nell'archivio comunale rispecchiano la meno che modesta vita finanziaria del comune, per circa un secolo anteriormente alla liberazione della patria e alla cacciata dello straniero, che ci teneva schiavi in tutte le manifestazioni della vita civile. Ma i dati che abbiamo citati relativi alle finanze comunali degli anni 1774, 1810 e 1860 potranno essere confortati con quelli che si esporremo in seguito relativi all'ultimo decennio, onde ciascuno possa rendersi conto dell'enorme progresso che il Comune di Legnano ha raggiunto anche in questo campo. La base dei cespiti di entrata è data ancora oggi per Legnano, come per la quasi totalità dei comuni del Regno, dalla sovraimposta fondiaria, che qui è certamente assai gravosa a tutto vantaggio di altre forme di contribuzione. Ma per quanto riguardo sia elevata la misura della sovraimposta, essa è ben lungi dal bastare a coprire le molte spese che oggi gravano sul bilancio comunale. Furono perciò gradatamente istituite ed applicate, sebbene in misura meno gravosa che altrove, quasi tutte le tasse che la legge consente ai comuni, e cioè la sovratassa sui dazi di consumo governativo, il dazio, e sul gas, sulla luce elettrica, sui materiali di fabbrica, sulla birra, sui polli e sulla selvaggina, le tasse sul valor locativo dell'abitazione, sugli esercizi e rivendite di famiglia, sui domestici, sulle vetture, sui cani, sulle acque gasose, sulla macellazione, sul posteggio, sugli spettacoli, sulla spesa pubblica, eccetera. Le più redditive delle predette tasse sono i dazi sulle carni, sulle bevande alcoliche, sulla luce elettrica e sulle tasse di famiglia e di esercizio. Tutte le altre sommate insieme rendono forse meno di una sola delle predette. La tassa di famiglia, istituita ed applicata per la prima volta nel 1912, si trova ancora nel suo periodo di assestamento e su di essa non è facile pronunciare ora dei giudizi o fare delle fondate previsioni. Solo possiamo dire che la sua prima applicazione, mentre ha reso in conclusione assai meno di quanto se n'era sperato, ha invece giustificato, se dobbiamo credere al molto rumore che ha sollevato, il giudizio del più grande finanziere, forse che abbia mai avuto l'Italia, un certo Quintino Sella, il quale disse che le tasse sono come le scarpe, quando sono nuove fanno sempre male. La tassa sul valore locativo, trasformata in parecchie riprese nel nome e nella pratica applicazionale, non è, e lo abbiamo già detto, che la continuazione dell'antica tassa devoluta per metà al governo sulle case di propria abitazione. Quella tassa sugli esercizi e rivendite non è che l'antica mercimoniale, istituita per la prima volta, pare da Maria Teresa, con l'editto di riforma amministrativa del 1755. Assai recente invece è, per il comune di Legnano, l'istituzione di alcune fra le più importanti delle tasse sopra indicate. Il dazio sul gas venne istituito nel 1889, quello sulla luce elettrica nel 1903, quello sui materiali da costruzione nel 1904, riformato poi nel 1912, e quello sui polli e sulla selvaggina nel 1912. Dai consuntivi relativi al decennio 1903-1912 abbiamo stracciato i seguenti dati di introito comunale. Qui indichiamo solo le voci di entrata. Sovrimposta fondiaria, tassa d'esercizio, vetture e domestici, i cani, valore locativo sulla famiglia, dazio e gas, luce elettrica, materiale di fabbrica, carni e bevande alcoliche, sul posteggio, proventi cimiteriali e trasporti funebri, servizio acquedotto e affissioni. Altre entrate non specificate. A queste cifre, la cui eloquenza non ha bisogno di commenti, fanno riscontro nello stesso decennio le cifre relative alle spese, le quali pure vorremmo qui integralmente riportare se non temessimo di peccare di soverchia prolissità. Ci limiteremo perciò ad esporre quelle che si riferiscono alle voci più importanti, quelle che sono l'indice più sicuro del progredire dei servizi pubblici e non solo, ma del cammino sempre più rapido della stessa civiltà che si fonda sulla cultura e sull'educazione popolare. Ecco le voci di spese: pubblica istruzione, beneficenza, interessi sui mutui, tasse diverse, esercizio dell'acquedotto, altre spese non specificate. Abbiamo già detto che il comune non possiede beni produttivi all'infuori dell'acquedotto comunale. Tuttavia un patrimonio c'è, ed è un patrimonio cospicuo. Tale patrimonio del resto è anche redditivo, poiché sebbene non fruttifichi nel senso pecuniario, dà però i suoi frutti per i servizi ai quali è adibito. Non dà rendita, ma evita le spese, il che in fondo è la stessa cosa. Al 31 dicembre del 1912 lo stato patrimoniale attivo del comune ammontava a complessive 1.326.518 e comprendente il valore del palazzo comunale, dell'edificio scolastico di Piazza Umberto I, di quello di Via Mazzini, di quello di Via Cesare Cantù, di quello della Ponsella, del macello pubblico, del lazaretto e dell'impianto dell'acquedotto con i relativi arredamenti. Adesso fa riscontro lo stato patrimoniale passivo ammontante a complessive 1.270.560, che è rappresentato dai mutui tuttora accesi presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, presso la Cassa di Risparmio di Milano e presso i detentori delle obbligazioni al portatore emesse in diverse riprese ed infine dalla capitalizzazione dei censi e canoni passivi. Il residuo al 31 dicembre del 1912 è 1.249.693. A questi dovranno ora aggiungersi altri tre mutui per l'ammontare complessivo di 350.000, che si trovano in via di concessione presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, per il completamento dell'acquedotto comunale, per la costruzione del palazzo scolastico di via 20 Settembre e per la costruzione del lazaretto e della sterilizzatrice. Abbiamo già detto, in principio, a questi capitoli, che i contribuenti di Legnano non sono fra i più tassati e questa affermazione ripetiamo ora, dopo la esposizione della rapidissima ascesa delle entrate comunali e dell'incremento delle tasse. Ma poiché non abbiamo la pretesa di essere creduti sulla parola, ci facciamo un dovere e un piacere insieme di dare le prove della nostra asserzione. Prendendo per base le cifre ufficiali più recenti, e cioè quelli che risultano nel bilancio di previsione per il corrente anno 1913 e dalla chiusura dei registri anagrafici al 31 dicembre 1912, offriamo ai cortesi lettori un quadro riassuntivo. I dati di confronto fra i comuni di Legnano, Bustarsizio, Gallarate e Varese, e cioè fra i quattro maggiori comuni della nostra plaga, equivalentesi per popolazione, per industria, per commercio e per il benessere generale. Dopo la lettura di questa tabella, che qui non elenco perché sono tanti numeri, quello che sovviene è l'apparente lieve discordanza fra le quote parziali e le quote totali è dovuta all'abbandono dei millesimi. Deve poi notare che mentre il comune di Legnano, come già abbiamo detto, non ha beni patrimoniali redditivi, quello di Bustarsizio ha un reddito patrimoniale effettivo di 13.436 lire annue e quello di Gallarate un reddito patrimoniale netto di 31.060, mentre quello di Varese 26.682. Comunque, malgrado l'assoluta mancanza di patrimonio proficuo, sempre a prescindere dall'acquedotto comunale, al quale del resto negli altri comuni citati fanno riscontro analoghi impianti municipalizzati e quindi equalmente redditivi di acqua, di gas, eccetera, Legnano fra i quattro comuni della plaga è di gran lunga il meno tassato. Ciò dimostra che le sue feconde energie, lungi dall'essere interamente sfruttate e tantomeno esaurite, consentiranno ancora per l'avvenire la continuazione di quel progressivo incremento dei servizi pubblici, che è stato fin qui una delle sue più lodevoli caratteristiche e che gli permetterà di mantenere sempre il livello delle città sorelle. Thank you.